10 minuti e un quarto d'ora dovrò correre. Ne perderò in chiarezza, però spero di essere comunque chiaro. Ritiro quanto detto, allora cercherò di essere chiaro il più possibile, ringrazio l'organizzazione, confessando effettivamente che dovendo decidere come impostare la presentazione, effettivamente noi avremmo potuto bombardarvi con tutta una serie di case tecnologici che l'ENI effettivamente da un po' di anni sta portando avanti per il discorso dell'aumento dell'efficienza energetica piuttosto che del risparmio, però in effetti non ci sembrava rispondere effettivamente all'invito del seminario, che era quello di, leggo testualmente, riflettere sul modello possibile di partecipazione alla riconversione in senso ambientale dell'economia, qual è il ruolo appunto dei big player del settore energetico e come stiamo attivando o meno un processo virtuoso in grado di generare protagonismi imprenditoriali. Ecco, allora abbiamo deciso in questo senso di page down, non lo trovo, di, vediamo un attimo, questo, ok, di inquadrarvi in base all'analisi dello scenario energetico globale che ha fatto l'ENI, quelle che sono state le scelte strategiche e quindi il ricorso alle attività di ricerca e sviluppo future che pensiamo possano produrre le discontinuità tecnologiche tali da rispondere effettivamente alle esigenze della green economy in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale. Riteniamo che, per quanto se ne dica, effettivamente i combustibili fossili continueranno a dominare il panorama energetico per i prossimi decenni, però ovviamente sarà importante, e se ne stanno vedendo già dei risultati, effettivamente è sempre più importante che il mix energetico si diversifichi e diventi sempre più ampio il ricorso a fonti energetiche rinnovabili. È ovvio che sappiamo tutti come il discorso dell'utilizzo dell'impiego dei combustibili fossili, a questo deriva appunto un forte impatto ambientale, al quale ovviamente stiamo attuando tutta una serie di misure per che si riduca. Le sfide quindi a cui siamo chiamati, aziende appunto che operano nel settore dell'olio e del gas, sono quelle appunto dell'accesso sempre più limitato a nuove risorse minerarie, ovviamente il discorso di sfruttamento e coltivazioni in condizioni estreme, abbiamo il caso appunto del Golfo del Messico attuale che ne fa capire quelli che possono essere i potenziali impatti, preoccupazioni crescenti ovviamente per la sensibilità all'ambiente sempre più crescente in tutti i paesi del mondo, considerate che l'ENI appunto opera in una settantina di paesi in giro per il mondo, e la consapevolezza che queste limitate opzioni per il contenimento del cambiamento climatico siano appunto sempre più pressanti, ha posto interrogativi, inutile nascondercelo, su quello che è la sostenibilità del settore, del core business dell'ENI, che appunto è l'olio e il gas. Dunque, l'accesso a nuove riserve sarà quindi, riteniamo, legato sempre a capacità tecnologiche sempre crescenti, quindi quello su cui si sta puntando è l'innovazione tecnologica, con la quale pensiamo che si possa rispondere al discorso alle esigenze della green economy. È l'elemento chiave al punto che dal 2006 sono partite tutta una serie di attività, investendo appunto nel settore di ricerca e sviluppo, proprio in funzione della riduzione appunto dell'utilizzo dei combustibili fossili e allargamento ad altre fonti energetiche. Riteniamo che nel breve termine le tecnologie orientate all'efficienza, all'aumento dell'efficienza e del risparmio energetico sono le misure più prontamente utilizzabili. Nel medio termine la sequestrazione della CO2 e il suo stoccaggio possono consentire un uso pulito delle fonti fossili, ma è ovvio che nel lungo termine ovviamente il core business dovrà probabilmente vedere in alternativa ai combustibili fossili ulteriori fonti energetiche. Sfortunatamente attualmente le fonti energetiche alternative quindi non sono ancora economicamente convenienti, non esiste ancora una vera e propria grid parity con i combustibili fossili, in sostanza quel kilowattora di fatto è ancora a costi superiori a quelli derivanti dai fossili. Queste sono le piattaforme sulla base dell'analisi dello scenario globale, piattaforme tecnologiche su cui che Eni vuole presidiare, in particolare porre l'attenzione su quelle in basso, le verdi, che sono ovviamente più cogenti all'argomento di oggi. Quindi sostenibilità, sicurezza, mitigazione dell'impatto ambientale, sequestrazione di CO2, sfruttamento del solare, in particolare solare innovativo, e utilizzo di biomasse. È ovvio che per attivare tutta una serie di progetti di ricerca applicata, fondamentalmente sono stati lanciati rapporti con istituti di ricerca autorevoli in giro per il mondo, primo fra tutti l'MIT di Boston, ma comunque ecco, abbiamo una serie di collaborazioni anche con molti istituti universitari italiani, tra cui qui vedete i loghi del Politecnico di Milano, di quello di Torino e altri istituti del CNR, università italiane, tra cui Sapienza, Seconda Università di Roma e così via. L'alleanza dell'ENI con l'MIT ci vede impegnati su diversi fronti, potete leggere gran parte dei quali ovviamente hanno a che fare ovviamente con ambiente e fonti energetiche alternative. Dal nostro canto invece qui in Italia, in particolare vedremo a Novara, stiamo portando avanti tutto un programma nominato Long with Petroleum, per il quale abbiamo stanziato in un quadriennio circa 120 milioni di euro. Considerate invece che l'ammontare degli investimenti per il programma che stiamo sostenendo con l'MIT è di circa 50 milioni di euro. Ci vede appunto impegnati, come dicevo, sul solare, biomasse, biocarburanti e tecnologie ambientali. Queste sono le piattaforme, i temi tecnologici che stiamo esaminando con diversi progetti. Andiamo appunto efficienza energetica, produzione di idrogeno da energia solare, fotovoltaico avanzato, biocarburanti partendo ovviamente da biomasse e riqualificazione dei siti e monitoraggio in campo ambientale con tecnologie ovviamente innovative che non rispondono unicamente ovviamente alle esigenze normative attuali e future. Il grosso delle attività di ricerca viene condotto presso il nostro centro di ricerche per energie non convenzionali di Novara, che è dal 41 impegnato nel settore della chimica e pian piano si è evoluto fino ad arrivare appunto a competenze distintive che vedete qui, nucleate, catalisi, polimeri, sintesi di materiali non strutturati, funzionalizzabili alle esigenze di cui parlavo prima. Per quanto riguarda il solare, qual è il punto di vista dell'ENI? Dunque, nel breve termine prevediamo l'installazione appunto di sistemi fotovoltaici con tecnologia tradizionale o leggermente innovativa per promuovere appunto la penetrazione sul mercato di queste fonti rinnovabili, almeno nell'ambito degli stabilimenti ENI. Mentre nel medio termine puntiamo all'ottimizzazione di impianti solari, quindi il solare termodinamico e eventualmente integrato a nostri impianti di produzione e integrati anche ad impianti di desalinizzazione dell'acqua in zone del mondo in cui ovviamente l'esigenza è particolarmente forte. Nel lungo termine invece è ovvio che dobbiamo rendere il fotovoltaico un'alternativa competitiva, cioè il costo del kilowattora fondamentalmente derivante dalla riduzione dei costi delle materie prime, quindi dei processi di produzione, deve risultare competitivo. Questo grazie a breakthrough tecnologici in termini di materiali dispositivi impiegati che si stanno ovviamente studiando su a Novara, poi vedremo qualche particolare. Stiamo puntando in particolare l'occhio su materiali organici, anche polimerici, nanostrutturati, che sono un'alternativa ovviamente al silicio che costituisce il fotovoltaico tradizionale, come ben sapete. Questi sono appunto dei banali esempi, qui ho messo delle foto di casi di Roma, dell'area romana, di installazioni sui nostri stabilimenti di impianti fotovoltaici, convenzionali ovviamente. E invece i salti che intenderemmo promuovere sarebbero quelli degli impianti integrati del solare termodinamico, come vedete. In questo fronte noi stiamo studiando fondamentalmente tre aspetti, che sono l'uno, i concentratori parabolici a maggiori rendimenti, i famosi specchi che ovviamente concentrano sull'asse focale della parabola la radiazione solare, e sostanze che vanno a ricoprire i tubi su cui scorre il fluido vettore, che devono avere la massima assorbanza e minore emissività nell'infrarosso, nonché miscele di sali fusi che possono essere competitive con quelle attualmente esistenti sul mercato, che sono appunto fluidi vettori che andrebbero poi ad essere utilizzati nel circuito convenzionale del motore termico, insomma, il ciclomotore termico Rankine o cosa del genere. Questi sono delle sostanze polimeriche organiche messe a punto nel nostro centro di ricerca, che effettivamente riescono a convertire i fotoni, quindi la radiazione solare, in energia elettrica, quindi sono sostanze fondamentalmente alternative al silicio, che hanno il vantaggio di poter ridurre i costi di produzione. Ridurre i costi appunto del pannello significherebbe indubbiamente avere un costo del kilowattora più basso. Su questo fronte abbiamo già acquisito diversi premi a livello internazionale e nazionale, visto l'avanzamento, lo stato di avanzamento cui i risultati raggiunti. Questa è una foto di un sistema, di una linea di produzione che va dalla culla alla tomba fondamentalmente, quindi si parte dalla materia prima e si produce, anche se su scala bench, laboratorio, praticamente il prodotto finito. È ovvio che i nostri laboratori poi sono dotati di tutta una serie di apparati ancillari per la caratterizzazione dei materiali e tutte le misure elettriche di sigillazione che servono. Altre sostanze che sono state sintetizzate e brevettate dal centro ricerche sono dei composti organici che invece, a differenza dei precedenti, riescono ad assorbire alcune fasce della radiazione solare non utilmente convertite in energia elettrica dal pannello al silicio, e le convertono invece in fasce spettrali che possono invece utilmente essere sfruttate dal pannello al silicio. Quindi è come se da fatto 100 la radiazione solare, effettivamente adesso resa del 15%, riuscissimo effettivamente ad avere più soli che vanno ad irraggiare il pannello, interponendo banalmente questi materiali tra la sorgente luminosa e il pannello fotovoltaico. Esistono poi delle varianti che prevedono appunto l'utilizzo anche in bioarchitettura di lastre contenenti questi sistemi, perché senza sfruttare ovviamente un pannello che sarebbe sottostante, ma utilizzando il dispositivo come se fosse una finestra colorata per poter poi sfruttare l'energia elettrica in altri punti dell'edificio. Queste sono appunto delle foto su come si presentano queste lastre di plexiglass in cui è stato disperso il materiale sintetizzato cromoforo, che assorbe ovviamente l'ultravioletto, o altre fasce di radiazione le tramuta in radiazioni più utili per il silicio. Un altro fronte invece è quello della realizzazione, anche con processi originali, di fotoelettrodi nanostrutturati che riescono ad assorbire energia radiante dal sole e nel contempo fare lo splitting dell'acqua, quindi una reazione di ossiriduzione che dissocia l'acqua nelle sue molecole ossigeno e idrogeno. Ovviamente l'idrogeno poi, una volta stoccato, potete immaginare appunto quali potenzialità come vettore energetico potrebbe avere. Al momento, per esempio, abbiamo un sistema bench laboratorio che una volta prodotto l'idrogeno accumulato va ad alimentare una fuel cell, la quale alimenta poi un ventilatore che è all'interno del nostro bunker. Vediamo invece il punto di vista ENI sui biocarburanti, sempre nell'ottica delle, non solo ovviamente delle normative, la 20-20-20 che era stata citata precedentemente. È ovvio che gli idrocarburi convenzionali nei prossimi decenni rimarranno sempre la fonte predominante, ma già al momento l'ENI prevede un blending delle proprie benzine e dei propri gasoli con biocarburanti ovviamente di origine biologica, per ottemperare appunto alle normative europee, se ne parlava prima. Ovviamente i nostri sforzi della ricerca sono quelli di andare a individuare, identificare dei biocarburanti che provenissero da fonti biologiche sempre meno competitive con l'agroalimentare nell'impiego del suolo, quindi ecco, certamente non biocarburanti di prima generazione, sicuramente di seconda, e addirittura possibilità di utilizzare delle fonti biologiche che potrebbero essere posso utilizzare la parola rifiuti anche se qualcuno ovviamente, però ecco, diciamo degli scarti che potrebbero effettivamente portare alla produzione di biocarburanti. Siamo appunto attivi su questi fronti, questo è uno dei processi che sono in fase di studio, sono stati identificati dei ceppi microbici, anche lievi di alghe, che effettivamente assorbono la radiazione luminosa e anidride carbonica dall'atmosfera, li mettiamo all'ingrasso fondamentalmente, quindi ecco, questi organismi accrescono la propria quota parte in lipidi, con un processo di estrazione vengono effettivamente utilizzati, viene utilizzata la frazione grassa e convertita con un processo di fining, ecofining, in olio biocarburante. Un altro processo è quello dell'utilizzo sempre di biomasse, di un gassificazione, di trattamento epurativo del syngas, in quanto contiene delle sostanze che potrebbero essere dei veleni per il catalizzatore che viene utilizzato a valle. Poi con un processo catalitico che è di reazione Fischer-Tropsch viene trasformato il syngas, che è fondamentalmente CO idrogeno, in idrocarburi. L'ambiente ovviamente è un altro aspetto cruciale di particolare interesse per il mondo ENI, non soltanto perché stiamo spendendo circa 600 milioni di euro all'anno per i risanamenti e interventi ambientali, come il Ministero ben sa. Ecco, questo ci spinge ovviamente, al di là della coscienza appunto dell'impatto derivante dalle produzioni attuali e da quanto effettivamente nei decenni scorsi fatto un po' incoscientemente, forse anche per una non pressante normativa esistente, di disporre tecnologie sempre più innovative che non permettano di ricorrere unicamente alle emergenze, ma effettivamente permettano di prevenire l'impatto ambientale derivante dalle attività produttive. E ad esempio viene privilegiato quando possibile la tecnologia in situ, che per i nodetti lavori consiste nell'evitare appunto la escavazione, che so, di terreno, l'emungimento di acque di falda e un trattamento on-site o ex situ, ma effettivamente eseguire l'attività di risanamento direttamente nel sottosuolo, vuoi che sia per il terreno contaminato, vuoi che sia per la falda acquifera. Anche per il trattamento dei rifiuti siamo particolarmente attivi, sono in atto tutta una serie di studi, di processi che permettano appunto la riduzione dell'impatto dei rifiuti, e riducendone il quantitativo e aumentando appunto lo sfruttamento degli stessi con una valorizzazione energetica. Per concludere, non so se sono stato nei tempi, è ovvio che noi ci troviamo di fronte ad uno scenario molto articolato, non solo dal punto di vista normativo ma anche dal punto di vista produttivo, e quindi visto che siamo chiamati a rendere disponibile al mercato quantità di energie sempre maggiori, dobbiamo inevitabilmente non dimenticare mai che l'efficienza energetica è un punto imprescindibile, dobbiamo garantire la sicurezza nelle forniture e mitigare ovviamente l'impatto ambientale. La green vision dell'ENI è, oltre a quella di applicare delle tecnologie innovative, best practice, migliori tecnologie disponibili, come di moda si dice, che minimizzino l'impatto ambientale, sta investendo, proprio perché non si vuole fermare a questo, sta investendo sulla ricerca innovativa. Noi pensiamo che l'innovazione tecnologica sia la risposta nel medio-lungo termine al problema dell'impatto ambientale, della sostenibilità ambientale e sociale che società energetiche, in particolare del mondo dell'oil e gas, come l'ENI, debbano affrontare. Grazie.